la mostra di gentile e i figli tuoi non li abbandonare. Se nonno vanno tutti in Brasile e non si ricordo più di ritornare.
Radio Jeans, Rapallo, Santa Margherita Ligure presenta Italia Bella, mostrati gentile.
Italia Bella, mostrati gentile e i figli tuoi non li abbandonare.
Italia Bella, mostrati gentile è una trasmissione che dedica uno spazio a tutti gli italiani che in questo momento risiedono all'estero e che hanno voglia di raccontarci le loro esperienze rispondendo alle nostre domande tramite Skype.
Senza stare in America.
Un'ultima domanda, ha senso secondo te andare fuori dall'Italia per fare esperienze oppure per cercare lavoro, così sì o no?
Allora, a livello scolastico ti dico, forse avrebbe avuto più senso, cioè ha senso andare all'estero, ha senso studiare all'estero perché impari un'altra lingua, impari un'altra cultura e ti si apre la mente ed è una cosa positiva. Logicamente ci sono certe facoltà, certi percorsi di studio per cui andare all'estero a studiare è più appropriato. Magari facendo giurisprudenza, oddio sì, mi serve, ma relativamente, però comunque a livello di cultura, a livello di lingua, io lo consiglio a tutti, anche perché comunque vivi per 6 mesi da solo in un'altra realtà e devi essere in grado di gestirti al 100% e cresci per forza, quindi lo consiglio davvero. Come sbocchi lavorativi dipende quello che vuoi fare dopo.
Come vedi questa cosa del fatto che tutti escono a studiare, tutti vanno a cercare lavoro all'estero? È qua in Italia si sta un po' sentendo questa immigrazione, cosa ne pensi?
Penso che è una bella domanda, nel senso che ho conosciuto in quest'ultimo periodo soprattutto dei ragazzi e delle ragazze che studiano economia e che adesso stanno finendo e sono un po' preoccupati perché sanno benissimo che in Italia avranno difficoltà a trovare lavoro e quindi hanno colto l'occasione di fare l'Erasmus per iniziare a fare 6 mesi di studio all'estero, imparare la lingua, una lingua, quindi hanno scelto lo spagnolo perché secondo loro era, cioè per loro era più semplice ed erano più interessati, in vista poi di fare un master alla fine del percorso di studio, perché sanno benissimo e hanno la consapevolezza che in Italia avranno difficoltà a trovare lavoro quando termineranno gli studi. E penso che sia un grande problema perché comunque all'estero ci sono un sacco di opportunità che secondo me in Italia non ci sono, un sacco di stage, un sacco di anche soltanto uno stage che dura 3-6 mesi, non ci sono degli stipendi altissimi, però comunque danno la possibilità ad un ragazzo di studiare in una ditta piuttosto che in un'impresa, piuttosto che non so dove, e mettere in pratica quello che hanno studiato e soprattutto essere retribuiti economicamente. In Italia questo non succede sempre.
Un'altra cosa, che cosa diresti ai ragazzi italiani che stanno per lasciare l'Italia, anche a quelli che magari non hanno un titolo di studio, che vogliono andare a lavorare all'estero?
Questa è una cosa complicata da dire, perché io fondamentalmente ho la mia esperienza, non ho un'esperienza più generica da offrire. E la cosa che direi è che se uno va all'estero, non necessariamente il titolo di studio, però il titolo di studio è la cosa che è più facile da usare per provare alla gente che hai un certo skill, ma in ogni caso non è assolutamente necessario, però è importante andare fuori e avere uno skill importante, perché è un'abilità, una qualche cosa che, come dire, un valore che si porta, perché manovalanza non ne ha bisogno nessuno, nel senso che qua c'è gente che per fare lavori non qualificati sempre tantissima, e o sono gente locale che so, magari che lavora nelle catene di montaggio e così via, oppure è gente che arriva da paesi che sono più poveri dei nostri e quindi si accontentano di salari molto molto più bassi. Quindi andare a lavorare all'estero senza portare uno skill, e che so, vai e porti lavoro qualificato, diventa complicato, e degli Stati Uniti direi diventa quasi impossibile, perché l'immigrazione è molto stretta, e quindi se non c'è qualcuno che ti sponsorizza, diciamo, non puoi venire a lavorare qua. E quella è una cosa. L'altra è più che altro di il consiglio che mi sento di dare invece proprio a tutti è di essere sicuri di essere flessibili, nel senso che in Italia, come ho detto prima, abbiamo una cultura molto ricca e pervasiva, nel senso che qualsiasi aspetto della nostra vita, la nostra cultura ha qualcosa da dire, ha qualche direttiva da darci. E se uno vive per tanto tempo solo in Italia, poi finisce per pensare che quello è la verità, è l'unico modo di approcciare le cose. E invece quando si va fuori all'estero, non è che le altre persone hanno un approccio sbagliato alla vita, hanno un diverso approccio. E il loro approccio potrebbe essere buono quanto il nostro, anzi di solito è buono quanto il nostro. Quindi consiglierei di lasciare a casa i pregiudizi, di acquisire dati prima di giudicare, perché se si giudica subito di solito si fanno errori, e di essere pronti a riconsiderare cose che abbiamo sempre in realtà considerato perfettamente parte del tessuto sociale, che invece in realtà non lo sono. Che so, in Italia un vice president vestito male non lo vedresti mai, e invece qua magari in un meeting questo può arrivare a avere le calze e i sandali, e dici no, le calze e i sandali no, eppure questo è un vice president, e non è che è un vice president perché qualcuno ce l'ha messo, perché se l'è guadagnato, perché è una persona in gambissima. E quindi io mi ricordo i primi mesi ho avuto difficoltà a entrare in questa ottica, e quindi la cosa che consiglio di più è assolutamente siate flessibili e siate pronti a cambiare il modo in cui vedete la vita.
Prima parlavi, dicevi che ci sono, hai incontrato spagnoli, coreani, eccetera eccetera, ma di italiani in quanti, cioè ce n'è tanti o no?
Allora, non mi è capitato di incontrare tanti italiani, devo dire la verità, e soprattutto qua ci sono tantissimi spagnoli, ma tantissimi, cioè tipo un'invasione. Ma più che altro non è che sono ragazzini che vengono qua a farsi l'esperienza di 2-3 mesi a imparare l'inglese, legge 30, 35, 40 anni, che ha perso il lavoro in Spagna, perché tutti dicono che in Spagna ormai non c'è più niente da fare, che no. Vengono qua e si rimettono in gioco, quindi magari inizio provando a imparare un po' di inglese per poi cercare di buttarsi nel mondo del lavoro qui, perché è costruirsi una vita qui, insomma, quindi la sfera non è felicissima.
E ce la fanno però, cioè vengono lì a Bristol e riescono effettivamente a magari a trovare lavoro, a sistemarsi un attimo?
Ma qui la crisi è diversa che rispetto che in Italia o in Spagna, quindi c'è molto meno, quindi c'è più lavoro, quindi sì, il lavoro trovi qua.
Si trova lavoro?
Si trova lavoro con uno stipendio medio normale, con un contratto in regola, cioè anche se tu magari, cioè, ho conosciuto gente che faceva anche l'ingegnere, che ha perso lavoro e qua è venuta qua a rifarsi una vita. Ma anche se vuoi fare il semplice cameriere, la differenza tra qua e l'Italia è che uno, lo stipendio che è più alto, e due, che c'è più rispetto nei suoi confronti, nel senso non esiste lavoro in nero.
No, dicevo, una cosa interessante è vedere un po' sia le motivazioni di quelli che sono partiti una volta e che partono adesso, e un po' anche la formazione, diciamo, il livello culturale, nel senso che secondo noi, voglio dire, una volta, 50 anni fa, 60 anni fa, si partiva per avere nuove opportunità lavorative, ma partivano italiani che, insomma, erano forza lavoro, avevano insomma braccia, e a volte portavano anche altri italiani, quindi insomma venivano a lavorare per esempio in Belgio nelle miniere piuttosto che in alcune industrie. Attualmente l'Italia esporta giovani che non sono più forza lavoro, diciamo, in questo senso, ma sono altamente qualificati, cioè escono dall'Italia italiani con titoli universitari, master, dottorati addirittura. Ce ne sono moltissimi qua in Belgio, ma non solo in Belgio, parliamo dell'Inghilterra, della Francia, della Svizzera. Quindi in questo c'è stato un cambio.
Sì.
Cioè forse è sempre comunque emigrazione giovanile, perché chi partiva una volta, i nostri nonni partivano molto giovani e andavano all'avventura cercando opportunità di vita migliore e insomma modo di avere il pane in tavola, ecco. Adesso gli italiani cercano di mettere in pratica le loro competenze, le loro qualifiche universitarie.
E queste qualifiche vengono comunque riconosciute all'estero?
Assolutamente, io direi vengono richieste addirittura. Cioè ci sono, si leggono online, ci sono addirittura degli articoli che dicono come le università italiane sono ancora molto buone, considerate abbastanza in alto nelle liste europee e mondiali, quindi la formazione che offre l'università italiana in generale, ma penso anche agli istituti superiori, non sto parlando solo di istruzione superiore, intesa come università, ma anche scuola. Sì. E sì, ci sono in particolare in alcuni settori, adesso non sto qui a dirvi, però alcuni settori scientifici per esempio, per cui abbiamo italiani che partono e sono altamente richiesti, cioè poi trovano per esempio negli Stati Uniti o in Europa, nei paesi del nord, trovano modo di mettere in pratica quello che loro hanno studiato e hanno imparato e hanno i mezzi per poterlo fare. Quindi queste persone altamente qualificate e formate in Italia poi vanno a lavorare per altri, insomma.
E quindi, se ho capito bene, ti ha spinto a partire la mancanza di lavoro qua in Italia?
Sì, sì. La mancanza di lavoro più altre situazioni di carattere puramente personale mi hanno spinto ad andare via. Io sono rimasto, ho lavorato per 10 anni come meccanico su un yacht, cioè in officine che aggiustavano motori di yacht, crollato il mercato della nautica, tutto quanto, sono rimasto per 6 mesi senza trovare lavoro.
Dove lavori? Ci sono tanti italiani?
Nella mia officina no, assolutamente. Ci sono tanti italiani qui ad Aberdeen, ma più quello che è il mondo della ristorazione, a ristoranti e quant'altro, cioè, cuochi e via dicendo. Ci sono poi anche alcuni che lavorano nel petrolifero, ma lavorano sulle piattaforme. Quindi
adesso, a un anno di distanza da quando sei partito, torneresti in Italia e ci sono delle condizioni per tornare secondo te?
Momentaneamente a me piacerebbe ritornare, ma momentaneamente non ci sono le condizioni, secondo me, cioè per garantirmi quello che ho qua, non so se io qui ho un grado, diciamo, di assistente meccanico e guadagno i soldi che guadagna un capo officina giù, c'è parecchio dislivello qui. Io qui è un lavoro molto duro, dove faccio anche tante ore di straordinario, però quello che faccio è tutto pagato abbastanza bene.
Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese e poi mi dimetto. E tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile, il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice il lavoro rende nobili, non so può darsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, precario il mondo, fra inaccessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando, precario il mondo, precario il mondo. Non è perenne il ghiaccio e si sta sciogliendo, non è perenne l'aria e si sta esaurendo, ed indeterminato c'è solo il quando. Precario il mondo, si fin qui è normale, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di porcheria, e quelli che l'hanno capito vedi vanno via. E invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi i denti dietro un tavolo dentro un ufficio, senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori, così non vedi che già cambiano tutti i colori. A te la gente si agita, si muove sempre, qualcuno grida una protesta che nessuno sente, non c'è un futuro da difendere, solo il presente, e anche di quello di salvabile c'è poco o niente. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto, vorrei convincerti a raggiungermi ma non insisto, tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto, io invece ho smesso, devo andare, grazie di tutto.
La situazione è chiara per quanto riguarda il tema dell'emigrazione giovanile italiana. Oltre al fatto che abbiamo capito il tuo punto di vista, che per te vuol dire andare, partire è una cosa positiva, e sono assolutamente d'accordo. Però tu, diciamo che la migrazione giovanile in Italia, quella che si presenta adesso come ricerca di lavoro, tutte queste cose qua, la percepisci proprio più come un problema della società italiana o... Cioè,
ma c'è da distinguere queste due cose. La prima è il problema di intelligenze e di talenti che se ne vanno dal nostro paese e vanno ad arricchire altri paesi, e questo sicuramente non è un aspetto positivo per l'Italia, perché tante intelligenze, tanti ragazzi che potrebbero dare il loro contributo in Italia magari sono costretti
loro malgrado di svolgere attività lavorative professionali in altri paesi. E questo, diciamo, non è sicuramente la cosa, un aspetto positivo. L'aspetto positivo è l'arricchimento personale, perché vivendo in un altro paese impari tante cose che magari nel tuo paese non avresti mai imparato, non avresti mai saputo. L'interculturalità è un fattore molto positivo di arricchimento personale, non solo professionale ma anche personale, perché ti fa capire la differenza delle altre persone, che non è altro che te stesso in un altro paese. Per cui anche il problema della xenofobia, dello straniero che ti viene a portare via il lavoro, del diverso, eccetera, perdono totalmente valore vivendo esperienze in altri paesi.
Radio Jeans, the world around 20.
Chi ci propone di voler cambiare tutto di colpo, alla fine non ci crede manco lui. Perché il cambiamento è fatica, cioè chi cambia non è mai subito felice. E quindi bisogna avere un principio finale verso cui tendere e poi procedere con tutti i passi che ci portano a farlo. Io trovo che questa sia una prospettiva molto più radicale, nel senso di andare alla radice, come no, Marx ha utilizzato la prima volta il termine radicalità, ma non radicale nel senso di cambio completo delle forme che poi non portano a nessun cambiamento.
E all'interno di questo condominio, secondo te, qual è il ruolo degli stranieri in Italia? Nel senso, cosa potrebbero fare se possono essere appunto sfruttati, tra virgolette, la loro cultura? O che cosa si può fare per far sì che l'Italia approfitti di questa presenza di altre culture, altri stranieri?
Questo discorso si può approcciare in diversi modi, no? Si può approcciare dal punto di vista culturale, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico. Dal punto di vista demografico abbiamo bisogno degli stranieri. Questo è un dato di fatto che non può discutere neanche una persona che è completamente razzista. L'Italia è una struttura demografica sbilanciatissima e senza immigrati non avremo più persone che pagano le tasse e lavorano. Questo è un dato di fatto che è ineluttabile. Poi c'è tutto, no, il secondo pensiero sulla multiculturalità. Io vivo in un posto dove quasi il 20% della popolazione è straniero. Io lo trovo molto divertente. Io sono felice da straniero di vivere in un posto pieno di stranieri e penso che attraggano diversità. Il terzo punto però è che questi stranieri bisogna integrarli, perché sennò non è facile andare in un paese nuovo. È facile se sei una persona con una cultura molto elevata, per me è stato abbastanza semplice adattarmi all'Inghilterra, perché avevo un certo livello di studio, perché parlavo bene la lingua. Però pensate a qualcuno che viene qui senza parlare la lingua. In questo paese le politiche di integrazione sono completamente assenti. Cioè ci si lamenta solamente di quando l'immigrato delinque, oppure ci si rende conto che gli immigrati esistono quando succedono quelle cose come la Rosar, no? Qualche anno fa, che le persone vanno a raccogliere le arance per 15 euro l'ora e poi gli sparano pure nelle gambe per strada. Perché questo è quello che succede in questo paese. Quindi se noi rientriamo in questo ordine di idee, forse facciamo qualcosa. Certo, bisogna essere consci del fatto che in un periodo di pesante crisi economica il capro espiatorio degli immigrati è storicamente utilizzato da tutti quanti. È difficile dire alla gente di combattere con la razionalità, perché soprattutto le classi più povere nel paese pensano e dicono che gli immigrati gli prendono i posti di lavoro, che gli immigrati gli rubano la casa popolare. Poi quando andiamo a vedere i dati, questo non è vero. Però è molto difficile questo da cambiare nella percezione comune, quindi le persone che si rendono conto di questo devono continuare a combattere e proporre un'immagine diversa. Non è un caso che in Italia le imprese che crescono di più sono condotte o da giovani o da immigrati. Ci sarà una ragione, avranno più energia, avranno più voglia, però queste sono cose che non emergono quasi mai nel dibattito. Guardiamo come viene trattato il nuovo ministro dell'integrazione ogni piso spinto, quindi... E questo richiede questi sono processi lunghi e processi di alfabetizzazione lunghi. Io non penso che domani la signora della campagna veneta o nell'interno della Calabria diventi capace di accettare l'immigrato, però questo noi l'abbiamo fatto storicamente. Io vengo da una regione nella quale ci sono delle comunità albanesi dove ancora continuano a parlare la lingua originale, delle comunità arbresce. Cioè questo succedeva nel 1500, con problemi, con scontri di civiltà. L'Italia è un frutto di immigrazione e di scontri di civiltà.
E invece, diciamo, comunque anche l'Irlanda ha attraversato momenti difficili anche a livello economico, sociale, però ora è in via di ripresa?
Discorso complicato, no. Meriterebbe un'analisi di tipo economico che non è questo il momento di fare. Sicuramente è passato un momento molto difficile, però c'erano delle differenze tecniche significative verso l'Italia. Nel senso che l'Italia è finita nei casini perché fondamentalmente per corruzione, parliamoci onestamente, nel senso che il governo ha permesso alle banche di fare dei debiti enormi e poi non ha avuto il coraggio di far fallire queste banche, quindi tutti gli irlandesi, me compreso, ci siamo caricati il peso di queste banche. E quindi la società, diciamo, si è impoverita tantissimo perché ha dovuto pagare i debiti di queste persone. E questo ha avuto chiaramente ricadute pesantissime, c'è stato un enorme incremento della disoccupazione, i prezzi delle case sono crollati, quindi uno va a vedere nel supermercato vicino a casa mia i prezzi delle case, oscillazione straordinaria, però il tessuto produttivo è sempre stato abbastanza efficace, abbastanza buono. E poi loro si danno molto da fare, eh? Sono un popolo, è un popolo che ha una combinazione meravigliosa di efficienza e rilassatezza. Faccio un esempio scemo, però quando tu vai nell'ufficio postale o nell'ufficio pubblico per un documento, per whatever, insomma, c'è la signora vecchietta che si beve il tè con la tazza e che ti dice "Love, would you like to have a coffee cup?" È tutto molto rilassato, però poi il documento in 5 minuti ce l'hai. Ed è tutto molto semplice, io da quando sono qua non perdo neanche un'invocazia, cose simili, mezz'ora, cioè magari 2 o 3 ore all'anno, ecco, è tutto semplice. E mentre in Italia quando vado giù ho l'impressione che sia tutto complicato, tutto faticoso, non si capisce bene dove devi andare, con chi devi parlare, è anche un paese più complicato, è un paese più grande, con una storia tragica, complicata, antica, è anche un paese fatto di gente diversissima tra di loro. In inglesi sì, quelli di Dublino guardano male tutti gli altri e tutti gli altri guardano male quelli di Dublino, però c'è un'uniformità maggiore, diciamo, rispetto a prendere uno del Sud Tirolo e uno dell'Isola Tremiti.
E quindi, vabbè, ci hai detto che non torneresti a vivere in Italia, però che cosa ti manca di più?
Veramente, a parte le persone, niente.
Fantastico, allora non rimpiangi niente, non ti manca niente.
No, anche perché quest'idea di... più che altro forse ho difficoltà a risponderti perché non riconosco queste le definizioni di paesi in sé, no? Cioè, cosa vuol dire Italia, cosa vuol dire Spagna? Non lo so, non ho ancora capito bene il significato di queste definizioni, che cosa racchiuderebbero, e quindi non so nemmeno cos'è che mi manca dentro di questa apparente definizione di un posto, no?
Si sapeva che praticamente in Spagna gli affitti erano molto più elevati rispetto al prezzo di una casa, di comprare una casa. Ecco, come si è risolta la situazione degli sfratti in Spagna? Con le banche, la magistratura e tutto quello che riguarda. Cioè, so che c'entrava anche un pochino l'Unione Europea.
Sì, non si è risolta, nel senso che c'è gente che continua a essere tirata fuori dagli appartamenti che non può più pagare, di cui non può più pagare la ipoteca, si dice, sì? E però adesso mi sembra che c'era una legge europea che permetterebbe annullare il debito con la banca restituendo la casa, perché il problema è grande, già è grande di per sé che ti tirino fuori di casa, però era che la gente continuava a tenere debiti con la banca perché la casa che aveva restituito già non valeva i soldi che aveva chiesto alla banca per poterla comprare, si era devaluata. Okay, però quindi... questa differenza di soldi del valore della casa continuava a doverla dare alla banca, quindi era come una tragedia infinita, perché poi ti tocca lavorare tutta la vita per continuare a pagare un debito.
Sì, che poi alla fine non hai neanche più la casa, nel senso paghi qualcosa che non hai
sì,
più.
Sì, senza nemmeno avere più la casa.
Ecco, che differenza c'è quindi, le analogie e le differenze magari dal Cirque du Soleil e il Cirque Le Soir?
Beh, sono due cose completamente diverse, nel senso che uno è un locale notturno praticamente, mm-hmm. È un bar dove la gente va a ballare e allo stesso tempo... ci siamo noi artisti, ognuno ha una specialità diversa, diciamo, e ci esibiamo, ma a parte che lo spazio è un po' ristretto e quindi non c'è molta possibilità di fare tanto. Infatti questa è una cosa che non voglio fare per sempre, perché vorrei fare un po' di più, diciamo.
Okay.
Questo mi ha aiutato un po' ad inserirmi nel mondo, mm-hmm, del circo, diciamo.
Sì, hai detto che siete in tanti, avete delle diverse mansioni, per così dire, diversi ruoli, e ce ne sapresti dire qualcuno?
Sì, intendi dire le varie specialità che ognuno ha?
Sì, esatto.
Io ad esempio faccio un po' di contorsionismo, si dice così? Contorsionismo, giusto?
Sì, contorsionismo.
Sì, e un po' di ginnastica ritmica, appunto, uso il mio nastro, la mia palla, le mie clavette, e altri appunto si infilano i chiodi nel naso, oppure o camminano sui chiodi, qualcun altro usa la frusta,
e come come nazionalità, tu sei italiana, ma c'è qualcuno magari non inglese?
Sì, ci sono tanti spagnoli, mm-hmm, russi che fanno anche, e poi vabbè, soprattutto qua a Londra siamo tutti, sai, qua c'è un misto di un po' di tutto, quindi trovi qualsiasi cosa, anche africani magari che suonano il tamburo, queste cose qua.
Ok, noi stiamo intervistando tanti ragazzi all'estero e stiamo facendo una domanda di routine. Pensi di tornare in Italia?
Non lo so proprio. L'Italia mi manca sempre, vabbè, ovviamente il posto dove sei nato ti rimane sempre nel cuore, diciamo, e comunque ti mancherà sempre anche la tua cultura, diciamo. Però ora come ora mi sento che all'estero ci sono più possibilità per me, e quindi per ora, finché non trovo la mia strada, in Italia non torno, perché sarebbe un po' fare un passo indietro, diciamo, non vedo molte opportunità, soprattutto per il mondo in cui lavoro, diciamo. Ci sono delle opportunità, ma non tante, ci sono qua a Londra o all'estero, mm-hmm, diciamo.
La grandezza di questo paese non è più nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di marmi, fontane e potere, né Milano tradita da chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore del mare, non è Napoli, e questo è perfino più grave. Non è più divertente tirare a campare, soprattutto non è più originale. La fortuna di questo paese non è più degli artisti, non è delle imprese, non c'è nei discorsi di chi vado a votare. Se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così hai voglia a cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici che sui digitali. E non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione.